Ben ritrovati da Lidia Catalano a un nuovo appuntamento con Pillole di Salute. Nella puntata di oggi parliamo di finzione sotto le lenzuola. Secondo i dati della Società Italiana di Medicina Generale, infatti a simulare regolarmente l'orgasmo sarebbe circa il 40% delle donne. Ne capiamo di più con la dottoressa Paola Scalco, psicoterapeuta e sessuologa ad ASTI. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
Come si spiega questo fenomeno?
Direi che almeno nella nostra società è da pochi decenni, tutto sommato, che è stato consentito alle donne di rivendicare il piacere sessuale senza vergogna, senza colpa. Pensiamo appunto all'equivalenza tra piacere e peccato, legato soprattutto magari a valori di tipo religioso, per cui c'era proprio una distinzione, no, tra le donne per bene e le donnacce, quindi le donne per bene non potevano permettersi il piacere sessuale. Il rovescio della medaglia però di questa conquista è che quando in un rapporto sessuale l'orgasmo femminile viene a mancare, può tutto sommato costituire una minaccia all'identità sessuale di entrambi i partner della coppia. Per lei perché se non raggiunge l'orgasmo non si sente pienamente donna, e per lui perché non vede confermate le sue capacità amatoriali e quindi non si sente pienamente uomo.
Quindi è un modo per salvaguardare l'unità della coppia in questo senso?
Teoricamente, nel senso che magari lo scopo è quello, in realtà poi non succede questo, anzi è esattamente il contrario.
L'anorgasmia o l'assenza di orgasmo è una patologia vera e propria?
Sì, certo, è codificata proprio nel DSM, che è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali, e ovviamente può avere anche una base fisica e consiste in un persistente o ricorrente ritardo o addirittura appunto una totale assenza dell'orgasmo dopo invece una fase di eccitazione sessuale normale. Può essere primaria, nel senso che esistita da sempre, dal debutto della vita sessuale, può essere secondaria, quindi comparsa in un secondo momento dopo una fase in cui tutto procedeva bene, oppure occasionale, cioè si può trovare in determinate situazioni o con determinate persone. Esiste però anche una anorgasmia maschile, anche se meno diffusa, dove l'uomo, pur provando un urgente desiderio, diciamo, della scarica orgasmica e avendo anche lui ricevuto una stimolazione sufficiente per provocarlo, in realtà non riesce ad innescare questo riflesso orgasmico.
È vero che il partner può accorgersi in realtà della simulazione?
Sì, quando una persona riesce a raggiungere l'orgasmo di solito c'è un'accelerazione del battito cardiaco, ci sono le pupille dilatate, c'è una sudorazione, c'è un inarcamento dei piedi, però al di là dei segnali ovviamente se c'è una conoscenza profonda, reciproca, quindi se il rapporto è consolidato, di solito si sente, no, se il corpo della propria donna vibra sotto le proprie mani in un certo modo oppure no. Però nonostante questo c'è da dire che spesso all'interno della coppia si è in due a non dire la verità, perché anche quando l'uomo se ne accorge tende magari a far finta di nulla, a tacere, e proprio perché infatti si tratta di problemi che non vengono di solito affrontati sul nascere. Si tende magari ad illudersi che prima o poi la situazione si possa risolvere da sé, ma come dicevo prima difficilmente capita così, di solito anzi tende a peggiorare, a cronicizzarsi.
Quindi la finzione può riguardare anche l'uomo, non soltanto la donna?
Oh sì, certo, anche se magari non si pensa che sia possibile, ma bisogna invece precisare che l'orgasmo maschile è una funzione che di solito coincide con l'eiaculazione, però è distinta da essa, quindi è possibile arrivare all'eiaculazione senza raggiungere l'orgasmo e viceversa, quindi anche se meno diffusa è comunque una pratica che si declina anche al maschile, e le motivazioni poi tutto sommato non si discostano molto da quelle che vengono ammesse dalle donne.
La simulazione è più frequente tra partner occasionali o all'interno di rapporti consolidati?
Ma è difficile rispondere, nel senso che dipende un po' da quali sono le intenzioni che si hanno, nel senso che forse è più facile simulare con partner occasionali perché ci conoscono di meno e quindi anche dal punto di vista fisico la conoscenza reciproca è molto limitata, e poi tutto sommato comporta anche minori sensi di colpa il fatto di simulare con una persona sconosciuta. Però le cose possono cambiare appunto nel caso si abbia intenzione con questa persona di intessere una relazione che vada avanti nel tempo. In un rapporto duraturo ci si conosce di più, quindi magari può essere più difficile, e poi si ha a che fare con l'altra persona anche nella quotidianità, al di là del singolo atto sessuale che può essere più o meno soddisfacente, e quindi è più difficile che una simulazione non influenzi in qualche modo anche altri aspetti del rapporto di coppia.
Da tutto quello che ha detto deduciamo che la simulazione dell'orgasmo è sintomo o può essere sintomo di una serie di problematiche relazionali all'interno della coppia. Come si risolvono queste situazioni? A chi ci si rivolge?
Appunto, in un rapporto di coppia duraturo nel tempo, quello verso il piacere dovrebbe essere un percorso condiviso da entrambi, ma se la donna finge, anche lei stessa diventa artefice, no? di quell'incomprensione di cui magari accusa il partner, quindi anziché rafforzare il rapporto, come dicevo all'inizio, ci si allontana sempre di più, perché tutto sommato mostrarsi ciò che non si è comunque significa tradire la fiducia del proprio partner. L'importante, ecco, è riuscire a non accusarsi vicendevolmente di quello che accade, ma una volta affrontata la cosa con sincerità, cercare trovare quali possono essere le possibili soluzioni. Lei mi chiedeva appunto come si può intervenire. Sicuramente bisogna sottolineare l'importanza fondamentale del dialogo, quindi riuscire a parlarsi, riuscire a comunicare, riuscire a spiegare perché succedeva questo. Se non ce la si fa da soli, ovviamente è utile ricorrere ad un esperto, e di solito l'intervento consiste nell'effettuare qualche colloquio con la coppia in modo da valutare un pochino bene la situazione, e una volta che si è capito bene il problema si cercherà di indicare quale può essere la via, che può essere o di coppia o anche no. Si può proporre o una psicoterapia appunto alla coppia o individuale, oppure si può proporre una terapia mansionale, quindi ti prescrivono proprio delle mansioni, quelli che i pazienti chiamano gli esercizi da fare tra una seduta e l'altra, e poi se ne discute appunto durante il colloquio. Ma è sufficiente molto spesso un intervento di tipo psicoeducazionale, perché a volte queste problematiche nascono semplicemente dall'ignoranza, dalla non conoscenza dell'anatomia sessuale o del funzionamento della risposta sessuale, e quindi migliorando una consapevolezza del proprio corpo, delle risposte che il proprio corpo dà, a volte la situazione si risolve semplicemente così.
Quindi insomma il primo punto è riconoscere che il problema esiste e non fingere col partner né con se stessi.
Certo, poi prima di tutto è importante escludere delle cause organiche, delle cause fisiche, quindi in prima battuta assolutamente una visita medica, ginecologica, in modo da appunto escludere che ci possano essere problemi di altro genere. Se così non è, allora a quel punto interviene lo psicoterapeuta.
Molto bene, grazie dottoressa Scalco.
Grazie a lei.
Grazie a tutti i nostri ascoltatori per averci seguito. L'appuntamento con Pillole di Salute è per giovedì prossimo su Radio Nostalgia.